Dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno, prese a dire: perisca il giorno in cui nacque e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mamelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra che ricostruiscono per sé le rovine e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei e come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino ad esultare, gioiscono quando trovano una tomba? A un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte? Parola di Dio. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forze. Sono libero ma tra i morti, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più il ricordo, recisi dalla tua mano. Mi hai gettato nella fossa più profonda, negli abissi tenebrosi. Pesa su di me il tuo furore e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. Alleluia, 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 alleluia. Il figlio dell'uomo è venuto per servire, dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia,
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscelo, fratello, e solo, e tutto quello che abbiamo poi sentito ieri, Pietro gli si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, ma e quante volte io dovrò perdonare a mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, Quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari e afferratolo lo soffocava e gli diceva: pagami quello che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone quello che stava accadendo. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Parola del Signore. E con questo testo di stamattina terminiamo anche il capitolo 18, che, se ricordate, era stato iniziato, quindi l'impronta del capitolo 18 era caratterizzato da quella domanda iniziale, no? Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? È Gesù che dimostra che la grandezza sta nella piccolezza. E poi, ovviamente, sulla base di questa introduzione del capitolo 18, la parabola della pecora smarrita e poi il tema di ieri, no? Se il tuo fratello commette una colpa, va, ammoniscilo, eccetera, come abbiamo meditato ieri. E finalmente la finale è il testo di oggi, che fa un po' da conseguenza all'insegnamento di ieri. Infatti è Pietro che chiede spiegazioni. Però noi sappiamo che Matteo, scrivendo questo, ovvio che lo scrive in modo da portare a termine un tema che caratterizzava questo capitolo 18. E infatti la domanda è un po' curiosa. Quante volte dovrò perdonare al mio fratello che pecca contro di me? Fino a 7 volte? E poi la risposta: no, fino a 70 volte 7. Allora, che cosa intende dire Matteo riportandoci queste parole di Gesù e quindi questa parabola che abbiamo ascoltato? Se analizziamo bene, dentro ci sono due provocazioni: la prima, il diritto, e la seconda, l'amore. Possono stare insieme il diritto e l'amore? Questa è la domanda. E allora cerchiamo di capire. Il diritto. Il diritto è rappresentato molto bene, prima di tutto, dalla domanda di Pietro. Quante volte io dovrò perdonare a mio fratello? E subito il diritto. 7 volte. Perché il 7 volte vuol dire fin quando non lede il mio diritto. Del resto la parabola è imperniata proprio sul diritto. Infatti il padrone ha diritto ai 10.000 talenti e quel servo invece ha diritto ai 100 denari. Quindi il diritto. Ma il diritto in che rapporto sta con l'amore? Ci può stare? La parabola ci dice che il servo ha posto come criterio del suo agire il suo diritto. Infatti, tu mi devi 100 denari, questo è un mio diritto, e siccome è il mio diritto, tu lo devi rispettare. Perciò se non lo rispetti, e giustamente hai la punizione. E lo fece andare in carcere. Il diritto. Allora, la parabola però dice, ma il diritto irrita il padrone, perché il padrone, che è quello che dovrebbe esercitare il diritto, non lo esercita, ma assume un atteggiamento diverso. E qual è l'atteggiamento contrastante? È che il padrone ha condonato il debito. Quindi il diritto non diventa norma, ma la norma diventa appunto l'amore. Ciò che contrasta il diritto è l'amore. Questo è un po' l'ingranaggio di questo testo, che è supportato appunto da questa parabola che Gesù consegna a Simon Pietro. Ma andiamo a capire bene dove vuole arrivare Gesù con questi passaggi. Il diritto. Il diritto presuppone alle spalle una legge, perché il diritto è supportato dalla legge. Quindi se tu agisci per diritto, invocando il diritto come criterio di relazione, è chiaro che presuppone che alle tue spalle sei sostenuto dalla legge. La legge ti appoggia. Infatti quel servo non ha fatto fatica a mandare in prigione il suo compagno. La legge lo ha appoggiato pienamente, ha appoggiato il diritto. È ovvio che Gesù con questa parabola intende rispondere a Pietro ancora una volta, presupponendo quella preoccupazione che Gesù ha sempre: state attenti al lievito dei farisei, perché il lievito dei farisei ha come componente proprio questa. I farisei sono coloro che usano il diritto. Perché? Perché la loro radice è posta nella legge. Il rapporto con Dio non può essere vissuto, non può essere letto in forza del diritto. Cioè, non puoi costringere la persona per diritto a fare queste cose verso Dio, no? Ricordate sempre la polemica del digiuno, della impurità, di tutte queste cose, no? Allora, i farisei hanno il diritto di dichiarare una persona peccatrice perché contrasta la legge, il diritto. E purtroppo la gente ci crede e viene dichiarata peccatrice, perciò si considera peccatrice. Ricordate lo stato di Zaccheo, no? Che non vuole neanche farsi vedere, ma perché? Perché è dichiarato apertamente peccatore. Quindi il diritto dei farisei a dichiarare gli uomini peccatori nei confronti della legge. Ma se tu lo dichiari peccatore, lo punisci. E quel servo mandò in prigione il suo compagno. Ecco, allora, il diritto è pericoloso, perché il diritto ovviamente è lo strumento della legge, ma la legge non è disposta a salvare. La legge salva il diritto, ma non salva l'uomo. Infatti Paolo lo dirà, no? Nessuno si salva attraverso la legge. La legge è fatta proprio per difendere il diritto dell'uomo. La parabola è straordinaria, perché dice, ma questo modo di fare è esattamente un modo che contrasta invece con il volere di Dio. Dio non vuole agire usando il diritto proveniente dalla legge. Dio ha un altro modo di agire, ed è quello dettato dall'amore. Ma l'amore inteso come? inteso proprio così, quell'amore che abbiamo visto espresso, se ricordate l'altro ieri, nella parabola della pecora smarrita. È questo l'amore, la pecora smarrita. Quante volte devo perdonare se uno pecca contro di me? 7 volte? E Gesù risponde, ma Dio va a cercare la pecora smarrita. Quindi quell'andare a cercare la pecora smarrita vuol dire che Dio si pone sempre nella disponibilità di favorire perché l'uomo possa giungere invece alla vera libertà, che non è quella del diritto. L'uomo non può dire il mio diritto mi fa libero perché almeno ottengo tutto quello che voglio per diritto. Non è questa la libertà dell'uomo. La libertà dell'uomo è davvero un'altra cosa. È quando l'uomo proprio si fa piccolo, ecco l'inizio del capitolo 18, no? Si fa piccolo, cioè non si appoggia a nessuna cosa umana, ma si appoggia solamente sulla fiducia nel Signore. E il diritto dunque è superato da questo atteggiamento. Dio che provvede, Dio che è attento all'uomo, Dio che è pronto a qualsiasi cosa per rivalorizzare l'uomo. Vi ricordate Gesù sulla croce? Se avesse dovuto ragionare secondo il diritto, avrebbe dovuto mettere in atto un processo che processava tutte queste false accuse che gli erano state rivolte. Ma Gesù sulla croce assume un altro atteggiamento. Non si appoggia al suo diritto di difesa, ma dice, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Loro sono sicuri di quello che hanno fatto, sono sicuri dell'azione che hanno compiuto, perché loro si fondano sul diritto, quel diritto che è stato proclamato da Caifa quando si è strappato le vesti. Avete sentito tutti? Ha bestemmiato, perciò deve essere crocifisso, perché? E perché ha violato la nostra legge. E la nostra legge ci appoggia, perciò noi abbiamo il diritto di condannarlo. E lo hanno condannato. Ma Gesù ovviamente non accampa il suo diritto, ma si pone con l'atteggiamento del Padre, cioè subisce, ma mentre subisce si rende ancora disponibile a far sì che gli uomini attraverso di lui possano raggiungere la verità. Infatti, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perciò il diritto non ha niente a che vedere con l'amore, perché il diritto difende solo i diritti dell'uomo, ma i diritti quali? Quelli inventati dagli uomini, quelli che sono frutto della mente dell'uomo, perché l'uomo non ha diritti. L'uomo ha solo un diritto e lo deve difendere a tutti i costi. Però da quel diritto proviene tutta la libertà dell'uomo, da quel diritto proviene tutto il benessere dell'uomo, e l'uomo lo deve difendere questo diritto. Ma qual è il diritto che deve difendere? La libertà del suo rapporto con Dio. È l'unico diritto dell'uomo. Nessuno può toccare questo diritto. Infatti gli apostoli, soprattutto Paolo, di che cosa è preoccupato? Lo stiamo sentendo in queste domeniche, no? Nella lettera a Timoteo. Di che cosa è preoccupato? È preoccupato delle false dottrine, perché le false dottrine minano questo diritto, il diritto di stabilire un rapporto di libertà con il Signore, con Gesù. Perché è da questo rapporto di libertà che scaturisce il vero benessere dell'uomo. Quindi l'unico diritto che l'uomo deve difendere è questo, il diritto di stabilire un rapporto di libertà con Gesù. Su questo diritto, allora, si snoda tutta la vita dell'uomo. Ma questo diritto è Gesù, l'ha definito così. Non 7 volte, ma 70 volte 7. Che significa? Non cercare di difendere il tuo diritto terreno, i tuoi diritti. Cerca invece di difendere il tuo diritto, il 70 volte 7, e cioè difendi il tuo rapporto con Dio e quindi da Dio attingi il modo di comportarti contro il tuo fratello che pecca contro di te. E Dio che cosa ti dice? Dio ti dice, come devi fare a comportarti con il fratello che pecca? Prima di tutto devi cambiare la visione. È vero che il fratello pecca contro di te, perciò, detti in termini umani, l'offesa la senti, il male lo senti. Quindi è vero che il tuo fratello ti ha offeso, ma il passaggio è, se però tu hai capito che devi agire nell'amore, che cosa deve farti questa offesa? Allora, Gesù è come se dicesse a Simon Pietro in quel 70 volte 7, non sentirti offeso, guarda la cosa da un altro punto di vista, cioè guarda il tuo fratello che non è nella verità. Quindi preoccupati del tuo fratello. Il padrone condonò 10.000 talenti, ma quel condonare vuol dire che il padrone è attento alla situazione del suo servo. Non gli interessa più il suo debito, gli interessa dare vita al suo servo, perché capisce che è in difficoltà. Anche se questo, umanamente, gli procura un danno, perde 10.000 talenti. Ma il padrone non è più legato ai talenti, è legato alla bellezza di far rivivere quel servo. Ecco la differenza tra il diritto e l'amore. Il diritto salva te stesso, l'amore ti fa penetrare nella conoscenza, quella vera, quella che ti permette di essere segno di amore. Ecco, la parabola vuol dire così. La parabola consegnata da Gesù a Simon Pietro è un invito a dire: hai capito, Simon Pietro, cosa vuol dire 70 volte 7? Non vuol dire che devi stare lì a contare, e non vuol dire che devi sopportare fin quando non viene leso il tuo diritto e dopo da allora ti appelli alla legge, no? Per trovare giustizia. No. Tu devi essere capace invece di porti con amore. Quell'amore che è attento al bene dell'altro, anche se l'altro non è attento al tuo bene, anzi, ti produce del male. Che non vuol dire, anche qui, non capiamolo in un modo banale, perché oggi si banalizza anche questo, nel senso di dire, ah beh, ma dai, ma non fare finta di niente, ma no, ma dai, tanto siamo tutti fratelli, no? Tutto... No, non è questa banalizzazione, No. Perché il rifiuto lo senti. L'offesa la senti, il male lo senti, quindi non è da banalizzare, non è fa finta di niente, banalizzazione completa. No, è proprio nella coscienza del male che ricevi che nasce l'atto d'amore. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? È bellissima in questo senso, no? Perché il padre non può dire che quel figlio non gli ha fatto male. È certo che gli ha fatto male, almeno in due maniere. Dammi il patrimonio che mi spetta. Nota che quel patrimonio non te lo sei guadagnato tu, te l'ha fatto tuo padre. Dammi il patrimonio che mi spetta. Uno. Due, perché me ne devo andare? Allora, mettiamoci un po' nella condizione di quel padre. Non possiamo dire che quel padre ha fatto finta di niente, ma sì, ma tanto. Quel padre è stato offeso. Quel padre è stato addolorato. Quel padre ha cominciato a essere preoccupato. Ma che atteggiamento ha assunto quel padre? Uno, non è andato a cercare suo figlio, sa? L'ha lasciato andare, l'ha lasciato fare. Ma dentro di sé, com'era quel padre? Dentro di sé aveva dentro una preoccupazione. Mio figlio deve tornare. Il suo desiderio era il ritorno del figlio. Ma senza che il padre facesse qualcosa per farlo tornare, perché doveva lasciarlo in balia della sua libertà. La bellezza del testo non sta nel fatto che il padre lo va a cercare per dire ritorna perché è sbagliato, che appunto è la banalizzazione con cui oggi noi parliamo di perdono, no? No, il padre aspetta. E la bellezza dove sta? Che il figlio decide di tornare, perché ha capito. E ancora più bello che cos'è? Che quando ritorna il padre fa festa. Non gli chiede niente di quello che è successo. Non gli interessa, perché lui non cercava il suo diritto, cercava il bene di suo figlio, anche se è stato privato di un suo diritto. Ecco allora la parabola che ha questa pregnanza. Perdonare non è una cosa semplice, ma non è anche una cosa banale. Perdonare è semplicemente un atto d'amore. Quell'amore che non vuol dire faccio finta di niente, come se il male non ci fosse. No, il male c'è. Il male l'ho sentito. Il male. Però io capisco da dove viene quel male. Perciò il mio atteggiamento è quello di pormi sempre nel contrastare l'origine di quel male, non la persona, perché la persona è degna solo di compassione. Perdona loro perché non sanno quello che fanno, è l'ignoranza dello spirito. Quindi ogni volta che si accampa il diritto come logica di rapporto, di relazione, state pure tranquilli che lì c'è l'ignoranza dello spirito, perché non c'è come il diritto per alimentare l'orgoglio dell'uomo, e il diritto difende molto bene l'orgoglio dell'uomo. È mio diritto. E mentre dici questo non guardi più l'altro, guardi il tuo diritto. Ma per carità, dal punto di vista umano va benissimo, però vattene via Satana, perché tu ragioni ancora troppo secondo gli uomini e non secondo Dio. Se vuoi veramente essere vicino a Lui, devi assumere un altro atteggiamento, non più quello del servo che accampa il suo diritto, ma quello del padrone che rinuncia al proprio diritto per salvare quel servo. Condona il debito. Ecco, il vero perdono è questo. Tutto il resto credo sia semplicemente una cosa che non ha consistenza, infatti. Infatti, quando si parla di perdono, sì, perdono, sì, io perdono, però non dimentico. Ma cosa vogliono dire queste espressioni? Lo so anch'io che non ci si dimentica, per forza, perché se una cosa ha segnato la nostra vita è chiaro che ce l'abbiamo dentro, no? Ma non può essere portata questa cosa come motivo per dire va bene il perdono, però... Cosa vuol dire però? Dov'è 70 volte 7? Ecco allora quello che stamattina Gesù vuole insegnare a Simon Pietro e quindi quello che Matteo vuole riconsegnare alla comunità cristiana. Come se Matteo dicesse, impariamo anche noi ad essere come Gesù ci ha chiesto, no? Perché il Padre si comporterà nei nostri confronti nel modo con cui noi ci siamo comportati verso i nostri fratelli. Ed è la finale terribile di oggi. Così il Padre vostro che è nei cieli farà ciascuno di voi se non perdonerete di cuore il vostro fratello. Lasciamo stare perdonare di cuore perché è un'espressione così, la traduzione, ma è molto più profonda la cosa. Se non perdonerete nell'amore. Perché capite, perdonare di cuore, detto oggi, cosa vuol dire? Ancora una volta una cosa sentimentale, una cosa emotiva, perché oggi il cuore è interpretato a livello emotivo. Perciò questa traduzione non rende, questa traduzione cerca solo di essere un linguaggio accessibile ad oggi, però si perde il senso profondo. Se non perdonerete nell'amore al vostro fratello, e perdonare nell'amore ancora una volta vuol dire se non perdonerete nello stile di Dio, perché il riferimento è il padrone che condona il debito. Ecco, allora anche stamattina noi prendiamo spunto da questo, perché abbiamo proprio bisogno anche noi di essere rafforzati. Sì, perché bisogna essere rafforzati in questo, perché quando sei colpito, sei colpito. Quando sei offeso, sei offeso. Però, se veramente noi abbiamo imparato a rinnegare noi stessi, abbiamo imparato a rinnegare noi stessi, è chiaro che l'offesa non si presenterà più a noi come offesa, ma quella che è normalmente offesa sarà per noi motivo per dire: ma poveretta quella persona, ma perché si comporta così? Il cambiamento, è il capovolgimento. Perché quando ci offendiamo vuol dire che noi sentiamo che qualcuno ci ha portato via qualcosa di nostro, questa è l'offesa. Ma se tu ti sei spogliato di tutto, hai rinnegato te stesso, che cosa ancora ti devono portare via? Tu non appartieni a nessuno, sei solamente di Dio, il tuo diritto. L'importante è che non ti portino via da Dio. Ed è lì che devi difendere il tuo diritto. Quello sì, a tutti i costi. Perché da lì tu attingi la tua libertà, attingi la tua benedizione, attingi il tuo star bene. E più nessuno potrà mai turbarti. Perché? Perché dentro di te hai la tua sicurezza. Ecco cosa vuol dire 70 volte 7, vuol dire così. Allora anche noi stamattina dobbiamo proprio invocare il Signore che ci formi dentro in questo modo, dove il segreto però è proprio quello. Chi mi vuol seguire rinneghi se stesso, perché se non rinneghi te stesso non puoi avere la libertà dentro. E se non hai la libertà dentro, ma come fai ad amare? La radice dell'amore non è il diritto, la radice dell'amore è la libertà, quella libertà che appunto è liberazione da tutto ciò che può costituire per te un diritto. Ecco allora perché Gesù insiste su questo, addirittura rinnega te stesso, non devi avere più niente, perché dentro di te sei consegnato, ma allora tu dentro sei libero, la vera libertà, e su quella libertà si radica finalmente l'amore. Ecco allora, chiediamo al Signore che ci dia proprio questa forza interiore, capace di costruire in noi questo atteggiamento continuo di amore, che dobbiamo misurarlo ovviamente tutti i giorni, in tutte le nostre situazioni. Ripeto, che non ci mancheranno le cosiddette offese, non ci mancheranno i cosiddetti torti, non ci mancheranno il cosiddetto dolore che possa provocare le situazioni, non ci mancheranno. Ma il punto adesso è diverso. Come io mi pongo di fronte a queste cose? E questo è il punto. E la forza che dobbiamo chiedere non è quella di dire: Signore, tieni lontano da me le offese, tieni lontano da me... No. Signore, dammi la forza di pormi davanti a queste cose secondo il tuo amore. Basta. Solo così. Perché allora davvero hai capito che cosa voglia dire 70 volte 7. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia e questa forza, e gliela chiediamo anche stamattina dicendo: Signore, fa che per fare questo noi continuiamo sempre ad essere ubbidienti solo alla tua parola, perché questo vuol dire conservare il nostro diritto, quello di stare uniti a te, essere una cosa sola con te. Allora al Signore chiediamo questa fedeltà alla sua parola. Gliela chiediamo ancora stamattina con la preghiera numero 3.